RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Oggi abbiamo il piacere di contare sulla presenza del sacerdote Luis Dua Castella nello studio di RAE. Lui è stato segretario del defunto cardinale Jorge Mejía e professore di teologia presso l'Università Cattolica Argentina ed ha trascorso ben 17 anni in Vaticano. Buonasera Luis, come sta?
Buonasera Caritina. Grazie per l'invito e per ricevermi oggi qua nel tuo programma.
Allora, il mio è quello di Marcello, vero?
Sì,
che
sì,
non
sì.
C'è in vacanza. Volevamo fare una specie di bilancio oggi di quel che è stato il 2017. Quali sono stati, secondo lei, i momenti salienti dell'anno passato?
Dal punto di vista del nostro paese, veramente?
Sì.
Io sono stato un po' a riflettere su questa domanda. Credo che i punti più importanti eppure il programma dell'anno prossimo sarebbe in primo luogo cercare l'unità del paese. No? Mi sembra che se c'è un punto al quale dobbiamo mettere più forza e che è stato mancante in questo tempo è giustamente quello di cercare l'unità. Per poter portare avanti un paese che è fatto di persone molto diverse, di pensieri molto diversi, ma che dobbiamo cercare il rispetto, i modi di fare le cose in modo tale che nessuno si senta ferito o lasciato da parte. E perciò credo che una prima cosa tanto che è stata caratteristica di questo anno che è passato e che deve essere un proposito di quest'anno che stiamo già trascorrendo, è quello di cercare l'unità di tutti gli argentini. No?
Il pontefice Papa Francesco parla spesso degli adulti maggiori. Qual è la sua impressione sulla riforma previdenziale approvata a dicembre?
È un punto dolente. Io direi che mi sarebbe piaciuto che, se ce n'era bisogno di fare questa riforma, che sicuramente c'è, perché i sistemi previsionali di previsione sociale sono in crisi in tutto il mondo, perché la realtà è che non si possono sostenere con la quantità di lavoratori, la quantità di pensionati che ogni volta sono di più. Ma mi sembra che ci sarebbe stato buono che anche altri ambiti come la politica, per esempio, facessero il suo sacrificio invece di chiederlo in primo luogo ai pensionati. E speriamo di vedere quali saranno gli effetti concreti. In questi primi quattro mesi di quest'anno sicuramente sono effetti che non sono buoni, perché riceveranno di meno. Poi, secondo dicono, si metterebbero di nuovo un po' pari con l'inflazione. Comunque credo che è un sistema molto ingiusto il nostro, nel quale ci sono delle persone che percepiscono 400.000 pesos di pensione e altri che ricevono 7.000 pesos. È vero, sono cariche diverse, lavori diversi, ma ci dobbiamo cercare di arrivare ad un punto dove tutti abbiano quello che ce n'è bisogno per poter vivere.
E il Papa Francesco anche parla di corruzione, di disuguaglianza, e menziona una frase che lui ha detto, che è intollerabile che si butti via cibo quando c'è gente affamata. Qual è la situazione nel nostro paese e come si potrebbe migliorare?
Ci sono alcune fondazioni che fanno questo scambio di prendere i cibi dai posti dove viene buttato e darlo in altri posti. Il problema è che nella maggior parte dei paesi ci sono dei problemi burocratici per fare questo anche da noi, perché ci sono dei problemi fitosanitari che devono essere tenuti conto. Comunque sia, è vero, io credo che la prima cosa dovrebbe esserci una coscienza più forte di tutti noi di evitare lo spreco di cibi, no? E d'altronde poter lasciare da parte o destinare parte di quello che noi utilizziamo per cibarci e che va buttato, poter donare quella parte a istituzioni che abbiano questa realtà di cibare le persone più povere del nostro paese.
Ma è quella la soluzione del problema?
No, no, certamente no. Questo è un aspetto, ma non è la soluzione, perché la soluzione è prima e innanzitutto è sempre quella di cercare una realtà che sia più giusta e che sia più inclusiva di tutti. Questo è senza dubbio il primo oggettivo che si deve cercare, ed è quello che dice il Papa. Però mi ricordo, e per quello facevo questo riferimento, lui una volta in una piazza di San Pietro dei mercoledì ha preso questo esempio dello spreco dei cibi nelle nostre grandi città e diceva che c'è cibo più che in abbondanza per cibare tutti quelli che siamo e ancora molti altri di più, perché c'è come una idea che non dobbiamo far crescere la popolazione mondiale perché non ci sono cibi per tutti. E questo non è vero. C'è una grande disuguaglianza, sì, tra noi, tra quelli che abitano nei paesi africani, molti dei paesi asiatici che muoiono da fame, no? I problemi della denutrizione in tante parti al mondo, anche nel nord dell'Argentina o in Venezuela in questi ultimi tempi, o in molti dei paesi africani, che è molto forte. Ci sono tutte queste cose richiedono da parte nostra uno sforzo di giustizia e di aiuto umanitario, questo senza dubbio, ma ci deve essere un progetto un modo di educare in questa mentalità di non sprecare. Non è che se io ho l'acqua posso lasciare correre l'acqua a casa mia in abbondanza perché venga fresca, allora butto 10 litri d'acqua per versare un bicchiere. E questa idea dello spreco della nostra società più ricca è quello che dice il Papa, che si deve cercare attraverso una formazione personale e che si faccia dalla scuola, dai primi momenti della vita, di non andare su questa strada di buttare, di cambiare, questo continuo cambiamento delle cose che dobbiamo fare. È uscito l'ultimo dei modelli di tale elemento e io ci devo avere quello, e già quello di prima non mi serve, queste cose che sono pure alle volte dei capricci, non solo i bimbi fanno capricci, pure i grandi facciamo questi capricci molte volte.
Si tratta forse anche di una cattiva distribuzione?
Senza dubbio, perciò parlavo di questa giustizia che deve essere globale, di questo aiuto umanitario, no? C'è una cattiva distribuzione. Pensare, quando ero a Roma, nella sede della FAO, facevano delle propagande che dicevano come ci sono più di 2 miliardi di persone al mondo che vivono con meno di un dollaro al giorno. Meno di un dollaro al giorno sarebbero 18, 19, diciamo 20 pesi nostri. Veramente qua credo che tutti possiamo portare 20 pesos e con quelli non facciamo nulla neanche. Allora, pensare che c'è gente che vive ancora con molto di meno di questo è veramente un segno di un'ingiustizia molto grande. Un'altra cosa, per dare alcuni dati, no? Le 500 persone più ricche al mondo, e parliamo di 500 contati, cioè uno dopo l'altro, hanno il 70% del prodotto interno lordo del mondo nelle sue mani. Il che, se questo fosse per il bene di altri, ma molte volte solo per il guadagno proprio. E allora queste cose, queste ingiustizie sono quelle che si devono cercare di cambiare, di modificare, perché ovviamente con questi numeri è impossibile cambiare la realtà.
E come si fa questo, secondo lei?
Prima cosa, da parte nostra, predicando il Vangelo e vivendo il Vangelo. Poi ci devono essere delle molto concrete decisioni internazionali, no? Il Papa nel documento sulla giornata mondiale della pace di quest'anno, il numero 51 da quando Papa Paolo VI ha iniziato, Papa Francesco l'ha dedicato ai migranti e ai rifugiati nel mondo. Allora lui propone alle Nazioni Unite il trattamento con urgenza di due leggi che cerchino di ordinare e di dare forma a una realtà che è presente in mezzo a noi e che continuerà ad esserci, che è questa delle migrazioni. Io penso nel nostro paese, Caritina, quanti di noi siamo il frutto della migrazione dei nostri parenti dall'Europa quando l'Europa moriva dalla fame, no? E allora questo è inevitabile, ci sarà, c'è stato e ci sarà nel futuro. Però il Papa parla di lui utilizza quattro verbi molto chiari e dice la prima cosa è accogliere tutti, non soltanto quelli che a noi ci servono, se non accogliere tutti. Secondo, dice lui, proteggere specialmente i più deboli, i più poveri, i più bisognosi. Il terzo è promuovere, cercare di vedere che cosa ha di buono quello che è venuto, che cosa può lui fare, e allora aiutarlo che in questo aspetto lui cresca, questa persona possa crescere. E così, dice, la quarta cosa è integrare. Quattro verbi, quattro realtà. Io domenica scorsa, parlando su questo, dicevo alla gente che questo non è solo valido per i grandi movimenti della migrazione mondiale, è valido pure nelle nostre famiglie. Tante volte un figlio viene con la sua fidanzata o col fidanzato e finisce che tutti lo guardano strano, si sente sempre straniero, non è mai ricevuto. Osservato. Sì, osservato. Poi col giudizio di tutti, vediamo se tu sarai o no parte della famiglia, no? Allora, dico, pongo questo esempio perché è nel quotidiano, nelle nostre famiglie, ma la realtà è che queste quattro attitudini che il Papa dice li dovremmo avere pure tra di noi. Parlavamo adesso di che cosa si può fare con questa realtà nostra argentina. Io credo che la prima cosa è accoglierci l'un l'altri, essere capaci di ricevere l'altro com'è. Secondo, proteggere i più deboli. Terzo, promuovere quelle cose che possono esserci per il bene di tutti e che ci devono essere per il bene di tutti. E senza dubbio, quarto, integrare tutto il nostro paese, il paese in un'unità. Quando i nostri vescovi anni fa hanno fatto questa preghiera per la nazione argentina, loro dicono fa che la nostra patria sia una, un'Argentina per tutti. E questa è la realtà che noi dobbiamo cercare.
È difficile farlo con un indice di povertà del 30%, con un'indigenza del 6%, qual è la sua opinione?
Sì, è molto difficile, Caritina, e questo è un problema che viene da molto tempo e ci accompagnerà forse per molto tempo. Il problema è che dobbiamo fare il possibile per far crescere il paese in tale modo che si possano ridurre questi numeri. Ricordo che in qualche altro programma che sono venuto qua da voi parlavamo di questa povertà dell'Argentina. C'è una parte della nostra povertà che è strutturale. Credo che ci deve essere un grande cambiamento nella nostra educazione, perché questo è fondamentale. E secondo, è nel cibo dei più piccoli, cioè questa realtà dei la denutrizione infantile fa degli stragi nel cervello dei bambini che fanno che dopo non possano, io lo metterei allo stesso livello della droga, cioè ci sono la denutrizione, la drogadizione e la mancanza di educazione sono tre cose che sono fondamentali per poter uscire di questo flagello che è la povertà che si è fatto di tale modo, ha preso radice nel nostro paese che è molto difficile di muovere. I numeri ci danno un po' di speranza, ma pure Noi non siamo solo numeri, perciò dobbiamo cercare i modi di fare che questo aspetto possa cambiare, possa crescere, ci possa essere più lavoro per tutti e più realtà di promozione umana vera dei nostri fratelli.
Come si potrebbe avvicinare il capitalismo ai valori cristiani?
Io porto qua a colazione una frase che viene da Giovanni Paolo II. Lui dice che né il capitalismo né il comunismo si possono battezzare, no? Nella sua enciclica Centesimus Annus dice che queste due realtà sono due estremi che sono un errore nella concezione del mondo. Cioè il capitale sì, la ricerca di un bene sociale per tutti sì, però né il comunismo di una parte né il capitalismo dall'altra. Credo che voler cercare di metterli un po' di trucco al capitalismo per fare che diventi più buono o diventi un personaggio più carino non è possibile. Cioè, però sì è vero che dobbiamo cercare di attrarre il capitale che possa generare lavoro nel paese. Credo che tra l'altro c'è una realtà. Metterò un esempio di queste monete virtuali attuali, moderne, per esempio i bitcoins. I bitcoins sono cresciuti più del 400% nel prezzo in quest'anno, qualcuno li paga. E in genere chi paga queste cose sono i più poveri, no? Cioè i più poveri non solo in Argentina, i più poveri nel mondo, perché sono quelli che fanno lo sforzo maggiore, cioè quello che gioca con queste monete, che è seduto nella sua scrivania. Per lui sono solo numeri, no? E lui deve far che questo cresca, però questo non cresce da solo. Cioè, e quando cresce da solo poi ci sono quelle bolle nell'economia che finiscono per esplodere e per generare i tantissimi problemi che abbiamo avuto nel mondo intero, anche qua da noi in Argentina, no?
E cosa pensa sulla tratta di persone, sulla violenza domestica, tossicodipendenza? Anche noi abbiamo questi problemi.
Sì, e li abbiamo in un numero molto elevato, molto elevato. La realtà è che la tossicodipendenza si è fatta pure un problema che non è soltanto del singolo individuo, e molto meno ancora quando è arrivato a dei ragazzi più poveri, che molte volte per poter accedere alla droga si danno a rubare o a fare delle cose che tengono pure delle conseguenze molto gravi alle volte nelle persone. Sono questi che lei ha citato, Caritina, sono dei problemi che si devono prendere con molta cura, ma si devono prendere. E non, questa settimana scorsa ero con i ragazzi della mia parrocchia a missionare in un posto qua vicino, Pilar, nella provincia di Buenos Aires. E lì c'erano, nel radio di questo dell'ambito nel quale noi facevamo la missione, c'erano tre cucine che tutti sapevano dove erano di droga, no? Dove veniva la gente di moltissime parti a prendere droga. Questo è un problema molto grave. Io, certamente non possiamo andare con dei ragazzi a metterci lì, perché ovviamente io devo pure proteggere quei ragazzi che vengono con me dalla parrocchia, ma la realtà è che a noi ce lo diceva la stessa gente di queste parti, no? Perché, che significa? Che se lo sa la gente, lo sa la polizia, e non possono non saperlo quelli o fare finta di nulla quelli che hanno il dovere di proteggerci, non di proteggere le cucine, di proteggere noi, no?
E la Chiesa cosa può fare?
La Chiesa cerca di fare innanzitutto prima un insegnamento su quello che deve essere o che cose fanno male al nostro modo di procedere nella vita, no? A cercare di procedere con rettitudine in ogni ambito, nell'ambito della politica, nell'ambito dell'economia, nell'ambito della vita privata, personale, nell'ambito dei rapporti con gli altri. Ci sono questi problemi come questo della droga dipendenza, che nella Chiesa cerchiamo di arrivare attraverso quelle persone che si avvicinano, poi fare delle denunce. Molti sacerdoti sono stati perseguitati e sono ancora perseguitati per quelli che vendono la droga, perché quando uno fa una denuncia subito si sa chi l'ha fatta e subito finisce che il sacerdote deve essere cambiato. Per esempio il padre Pepe, che è stato portato in un'altra diocesi, giustamente, perché per proteggerlo ha dovuto essere portato fuori della sua parrocchia, no? La realtà è che quello che noi cerchiamo di fare è, da una parte, un insegnamento che arrivi a quelli che più vicini sono alla Chiesa, poi quelli che si avvicinano, abbiamo delle strutture nella Chiesa per cercare di farli lottare contro la droga dipendenza, che è comunque molto difficile, perché è una strada che percorsa per molto tempo lascia dei segni che sono molto forti. E lo stesso, scusami Caritina, con questo però volevo parlare un attimino di quello che dicevi della violenza domestica, perché mi sembra che è un punto pure che dobbiamo cercare di tenere molto presente. La violenza domestica inizia con delle cose molto piccole, no? Alle volte sono delle malattie psichiatriche che portano all'altro a questo, però se noi cerchiamo di evitare e di educare i nostri ragazzini ad evitare la violenza invece di produrla, no? Alle volte io vedo per strada che di fronte a qualche problema, cioè perché ti sei fermato, perché sei andato avanti, perché hai cercato, la prima risposta è sempre il grido, lo strillare l'altro, il cercare. La violenza inizia per queste cose, solo che poi da qui si passa alla violenza fisica, e dalle volte la violenza fisica finisce in una persona morta, in una persona gravemente ferita. Allora c'è un percorso che noi dobbiamo cercare di portare indietro col nostro modo di fare, col nostro modo di pensare il mondo, di pensare l'altro, no? Di pensare nell'altro, cioè l'altro merita lo stesso rispetto che merito io. Il problema è che se io non rispetto me stesso, non rispetterò neanche gli altri.
Allora facciamo una pausa, ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo con questa interessante intervista al sacerdote Luis Duacastel. Ascoltiamo ora Esta noche de luna, la canción interpretada da Jorge Maciel.
Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, pues el cielo ha encendido su faro. Mejor si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies por amarte.
Continuiamo a dialogare con il sacerdote Luis Alberto Dua Castella. Parlavamo appunto di violenza domestica, di tossicodipendenza, e volevo chiederle perché Papa Francesco molte volte manifesta la sua opinione sulle vicende del nostro paese. Fa bene a farlo? Si dovrebbe tenere lontano? Qual è la sua opinione?
Io credo che alle volte gli facciano fare delle opinioni che lui non ha fatto, nel senso che metterò un esempio adesso perché ce l'abbiamo molto vicino. Tra un po' di giorni ci sarà la visita del Papa al Cile e oggi è apparso che 500 gremialisti o persone legate al mondo del sociale andranno a una messa che il Papa officerà. Ciò non significa che il Papa riceva uno ad uno di persona. E qua la notizia è uscita quasi come se fossero ad avere un incontro personale e particolare col Santo Padre. No? La realtà è che il Papa lì farà una messa per la promozione della giustizia. Allora sono stati invitati gremialisti di tutto il mondo, e particolarmente dell'America Latina. Una delegazione di 500 che vadano dall'Argentina è una cosa normale, essendoci che è il paese accanto al nostro, che il Papa è argentino. Ma credo che molto di più quello che alle volte si interpreta dei gesti dal Santo Padre che di quello che veramente è. Faccio una citazione perché Monsignor Ojea, il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Argentina, che tra l'altro è vescovo della nostra diocesi, San Isidro, lui è... quando gli hanno detto sui gesti del Papa, eccetera, poco fa, in un'intervista, diceva: non possiamo esserci a giudicare ogni giorno che cosa fa il Papa, tra l'altro con quale diritto. È vero, cioè, il Papa viene tenuto molto più in conto perché è argentino, ogni cosa che dice o lascia di dire si interpreta come se lui stessi facendo dei riferimenti concreti all'Argentina. Essendoci 17 anni lì a Roma, ho visto momenti nei quali Giovanni Paolo II è stato molto ben voluto dai polacchi, invece quando lui ha iniziato a dire ai polacchi: guardate che, cioè, è vero, lui ha fatto delle espressioni molto concrete a favore di Solidarnosc per la caduta del comunismo, eccetera, però poi ha detto pure a quelli di Solidarnosc: fermatevi, dovete dialogare, dovete cercare di costruire un paese sul dialogo e non su una nuova forza che sia di nuovo l'unica forza in tutto il paese. Quando lui ha iniziato a dire queste cose, molti dei polacchi lo hanno guardato dicendo: scusami, ma che fai a metterti nelle nostre vicende? E con Benedetto XVI è successo esattamente lo stesso. Lui è stato molto ben ricevuto in una cosa che era già organizzata per il Papa, e perché fosse il Papa Giovanni Paolo II ad andare, che era la giornata mondiale della gioventù in Germania, e lì ci sono stati 700.000 giovani, eccetera, tutta una cosa molto bella, molto carina. Tre settimane dopo c'è stata una lettera di 2.000 teologi tedeschi che non hanno fatto altro che dire al Papa: il suo magistero è sbagliato, quello che lei fa è sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che l'immagine che a noi ci rimane nella testa è quella di quanto era ben voluto Giovanni Paolo II in Polonia, o quanto era ben voluto Benedetto XVI, che è stato ricevuto per tutti questi giovani. Noi abbiamo due problemi. Uno, che credo che molte volte ci sentiamo il centro dell'universo, come argentini dicono, che è buono che noi abbiamo molto rispetto di noi stessi, ma pure sapere che non siamo gli unici abitanti del mondo alle volte ci fa bene. E la seconda cosa è questo che dicevo di tutti i papi. Tutti i papi non sono stati mai profeti ben ricevuti nella loro terra, solo che noi abbiamo un modo di criticare che alle volte va al di là della critica sana o costruttiva rispetto del Santo Padre. Lui fa bene o fa male? Io credo che lui fa bene a dirci le cose che dobbiamo fare, ma come la dice a tutti. Questo che dicevo io del messaggio sulla giornata mondiale della pace, lui l'ha detto a tutti, ma ognuno di noi la può applicare alla propria realtà ed è necessario farlo. Se lui lo dice, molto probabilmente diranno: vedi che si sta intromettendo nelle nostre cose, che lui non ci deve. Questo lo dirà un terzo degli argentini, altro terzo dirà: ma che dica quello che vuole, e un altro terzo dirà: io sono molto d'accordo, no? Una volta un sacerdote già grande, siamo andati a vedere la sua parrocchia, e lui ci diceva: ricordatevi, noi eravamo appena seminaristi, lui diceva: ricordatevi che sempre avrete un terzo delle persone che saranno i vostri difensori più acerrimi, avrete un terzo che sarete indifferenti per loro e un terzo che vi criticherà per qualsiasi cosa che voi farete, no? E questo è un po' così, solo che noi quei percentuali possono essere variabili, ma alle volte col Santo Padre abbiamo pure un atteggiamento di critica molto forte. E poi non dobbiamo credere che tutti quelli che si dicono amici o portavoce del Santo Padre lo sono. Il Santo Padre è stato molto chiaro, lui ha detto: io ho un solo portavoce in Argentina, e il nunzio apostolico, no? Tutti quelli che parlano a nome del Papa e dicono che il Papa è questo e quell'altro, su questo punto lui ha detto... Sì, probabilmente il Papa lo ha detto, ma c'è da vedere se lui lo vuole applicare a questa realtà, a quello che tu stai dicendo. Queste cose sono...
il contesto.
Sì, il contesto. Poi un'altra cosa carettina, che sempre si dice: ma il Papa potrebbe sorridere di più. Io lo conosco da 20 anni, da quando lui era vescovo ausiliario di Buenos Aires. E per dire la verità io non ricordo il Papa sorridente. Cioè, queste sono immagini che lui tiene ogni tanto, ma basta vederlo. Lui è un uomo molto, molto austero, e molto austero pure nei suoi gesti. È un gesuita, cioè sono stati formati così, perciò non gli si può chiedere che lui abbia un sorriso per tutti in ogni momento, perché non è quella la realtà sua. Però è un uomo che ha in considerazione quelli che operano per il bene degli altri, questo senza dubbio. Questo perché risponde alla realtà più profonda del Vangelo, che è preoccuparci per il fratello, cioè occuparci del fratello e non fare finta che il fratello non esiste.
Verrà in Argentina?
Io sono sicuro di sì. Spero lo faccia in questo 2018, perché se non lo fa dopo sarà molto difficile, perché 2019 abbiamo le elezioni di nuovo, E lui in tempi elettorali non vuole venire, per non, giustamente, perché poi non dicano viene per fare il tifo per questo o il tifo per quell'altro. Allora lui preferisce di rimanere a parte, ma io sono sicuro che troverà un po' di giorni nella sua agenda del 2018 per riuscire a venire.
Allora speriamo bene per il 2018. Quali sono le prospettive secondo lei per quest'anno, per il paese?
Io vi dirò che cosa auspico per il nostro paese, perché le prospettive, non sono un economista, però io auspico da una parte, in primo luogo, quello che dicevo, che possiamo cercare il dialogo e l'unità, no? E che possiamo proteggere quelli che sono i più bisognosi, i più poveri, quelli che hanno più difficoltà per vivere. E poi che possiamo promuovere i nostri fratelli, cioè che facciamo tutto il possibile non per vedere di quale maniera io posso mettere dei paletti tra le ruote degli altri, se non come faccio a fare che tutti possiamo andare avanti. E poi mi auguro che possiamo vivere in pace. Ci sono delle immagini che per me sono state molto forti, ma penso che per tutti gli argentini in questa ultima fine dell'anno, di questi momenti nei quali per discutere dobbiamo ricorrere alla violenza. Io non sono d'accordo, ma non lo sono da nessuna parte, e sia quale fosse il colore del governo che è in carico. Io credo che siamo fratelli e dobbiamo cercare di dialogare come fratelli. I fratelli pure molte volte discutono, però ciò non significa che dobbiamo finire a creare un ambiente ostile, perché poi la colpa è di tutti se poi non vengono quelli che vengono a investire, eccetera. Se io vedo un'immagine come quella che abbiamo avuto di fronte al congresso, non vengo a lasciare i miei soldi in questo paese, no? Perciò mi auguro che tutti abbiamo più responsabilità in quello che facciamo, per vedere che le nostre azioni non sono solo nostre e non sono indifferenti. Le nostre azioni, quelli del quotidiano, quelli che facciamo ogni giorno, hanno un carico che fa bene o male ai nostri fratelli, lo stesso che fanno bene o male ad ognuno di noi. E questo si deve tenere conto prima di fare qualsiasi cosa.
Allora, noi la ringraziamo di questa intervista, le auguriamo buon viaggio, perché lui parte per l'Italia fra pochi giorni e speriamo bene per il 2018.
Grazie Caritina. Sì, parto per l'Italia, spero cioè so che vedrò il Santo Padre, vediamo di poter parlare con lui. Va bene.
Allora, grazie ancora.
Grazie.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Ringraziamo Marcello Moros, il nostro fonico. Noi ci rincontriamo domani per il nostro solito programma in lingua italiana. A domani, buonanotte, buon riposo.